Buonasera. Allora, spazio per le domande. Talvolta abbiamo un difetto di impostazione, per cui ci imbarazza la generosità quando riceviamo la generosità degli altri. Da una parte è un buon atteggiamento perché nasce da un senso di anche di umiltà, no? Non ti preoccupare, però ricordiamoci che soprattutto nel nostro ruolo di monaci non prendiamo personalmente le offerte che ci vengono fatte. E difatti noi gioiamo per la generosità in senso lato, quei canti che facciamo prima del pranzo, che sono chiamati Anumodana, è in realtà un canto di gioia compartecipe, un canto in cui noi apprezziamo la generosità e gioiamo di questa generosità. C'è una cosa ancora più difficile del ricevere la generosità altrui, che è ricevere il rispetto altrui. Non vi sorprendete, a meno che non siate dei narcisisti, che le prime volte che le persone si inchinano a noi, mettiamo le mani magari in angeli, ma in realtà stiamo per dirgli no, non lo fare. Ma l'insegnamento è, alla fine non si stanno inchinando a noi come singoli individui, ma a noi come rappresentanti del Buddha Dhammasanga. Siamo solamente una veste e non prendiamo personalmente queste dimostrazioni di rispetto e affetto. Qualche volta sì, sono indirizzate specificatamente a noi, però in linea di massima è un posto questo che mette in moto i bei aspetti dell'umanità, in linea di massima. Poi ci sono sempre delle eccezioni, ma questo è un luogo dove ognuno di noi sta cercando di fare del proprio meglio, e la generosità è uno degli elementi del Dhamma, in un certo senso, più facili da attivare, perché doni qualcosa di materiale, che sia un oggetto oppure qualcosa di immateriale come il tuo tempo, la tua disponibilità, però è facile. È una delle qualità più facili, mentre ben più complesse sono altre qualità, meno tangibili, più basate sul sugli aspetti mentali o del cuore, ma approcciatevi in maniera corretta. È un posto dove ognuno di noi, in linea di massima, sta cercando di dare il proprio meglio. Ognuno di noi sta cercando di esprimere gli aspetti più belli dell'essere umano. E gira questa qualità potente in un posto come questo, che è basato sulla generosità delle persone. È un contesto di mendicante, quindi viviamo veramente attraverso la generosità degli altri. E questa generosità, poi, avete visto, non si ferma, ma va in giro, o meglio, si mette in moto, perché la generosità è spesso rivolta verso i monaci. Poi i monaci a loro volta quello che ricevono lo condividono con gli altri. Anche questo tempio, alla fine uno si domanda: perché i monaci hanno costruito il tempio? Per i laici. Non so se avete visto, appena ci dicono pratica individuale, noi spariamo. Noi siamo nelle nostre capanne, nelle nostre stanze. Questo serviva un luogo dove poter accogliere tutti. Io infatti ero anche abbastanza perplesso della costruzione di questo tempio. Ora ammetto che sono stato veramente felice di aver preso parte a questo progetto. Però chi conosce anche il Santa Cittarama dei primi tempi, la salita di meditazione la pulivi in un attimo, era 4x6. Qui per pulirlo è molto più impegnativo, però ha un senso, perché quello che noi abbiamo ricevuto, cosa trattiene un monaco? Cosa può trattenere? Poco. Quello che mangia, e una veste, qualche maglietta, ma poi il resto ritorna in circolo per tutti, ed è un'opportunità che molti di noi possono cogliere. E questo infatti è un posto che si può visitare con o senza soldi. Ed è carinissimo. Vi racconto questa storia, questo aneddoto sulla generosità, perché talvolta è vero, alcune cose ci vengono offerte ma non ne abbiamo un grosso bisogno. E quindi spesso può accadere che a un certo punto, anche o perché appunto noi personalmente non abbiamo bisogno, o perché ci piace e vogliamo condividerla con gli altri, non vi sorprendete se le cose regalate poi in un contesto come questo spesso vengono anche nuovamente regalate. Io mi ricordo, regalai un piccolo massaggiatore in legno a un monaco, questo monaco lo regalò a un altro, questo monaco lo regalò a un altro ancora. Qualche anno dopo ritornò a me e disse: ma questo l'ha regalato io. Questo l'ha regalato io. Tra l'altro era molto carino, quindi mi fa comodo. Ovviamente dobbiamo stare attenti a non avvantaggiarci della nostra posizione. Soprattutto, lo scoprirete per chi fa poi intraprende questo percorso monastico, abbiamo regole anche per proteggere i laici. Cioè, perché i laici talvolta possono essere veramente molto generosi nei nostri confronti. E quindi talvolta dobbiamo essere noi i primi a dirgli no, questa volta no, non abbiamo bisogno di questo, non abbiamo bisogno di quest'altro, non ti preoccupare. perché avrete visto gli asiatici come apprezzano la generosità, la loro prima pratica è basata sulla generosità, sulla donazione e il sostegno ai monaci. Dopo un po' è contagioso, perché vedi che questa gente dona ed è felice, molto più felice dell'ottimo praticante occidentale che è nel tempio a gambe incrociate da 2 ore, però è contratto, con il volto teso, in preda ai suoi pensieri, alle sue emozioni. E poi magari fuori da questo tempio c'è gente che è disponibile, generosa ed è felice. E a un certo punto anche noi che magari abbiamo inizialmente avuto un approccio più centrato su noi stessi nella pratica, ci iniziamo a domandare, forse mi conviene cambiare atteggiamento, forse passare da quella generosità dopo rende più facile stare con me stesso, perché in effetti la generosità dà un senso di benessere interiore, è il modo più semplice per coltivare un senso di benessere interiore. Ecco perché man mano che capiamo questo, man mano che questa verità per noi diventa concreta, è più facile accettare i doni degli altri, perché sai che per quella persona potrebbe essere veramente bello e una bella sensazione del cuore sapere che ha condiviso con te quell'oggetto, quella cosa, e magari sapere che tu la stai portando con te. Io tengo anni degli oggetti che mi sono stati regalati in camera mia, poi a un certo punto amo la semplicità, quindi a un certo punto li rimetto in circolo questi oggetti. Però quegli oggetti, avete visto voi due, eravate ieri in camera da me, ognuno di quegli oggetti per me ha un nome, è un qualcuno che mi ha regalato quella cosa, e non è tanto l'oggetto, è quel qualcuno che per me ha un valore, e infatti se lo do via mi assicuro che quella persona si accontenta, che va da altre parti ora. E quindi è la persona, magari se ha la percezione, se sa che da qualche parte in questo monastero c'è qualcosa di lei, forse si sente più vicino al Dhamma nei momenti importanti o difficili della vita. Quindi è così che viviamo la generosità. Vedendo questa qualità, non tanto l'oggetto in sé per sé, e accompagnata però anche dal buon senso, per cui occasionalmente, sì, sappiamo che quella persona ha già fatto tanto, quella persona sta attraversando una difficile situazione economica, oppure magari anche sai che effettivamente quell'oggetto non troverebbe non sarebbe valorizzato, allora magari se si tratta che ancora è nella fase in cui ti serve questo o quest'altro, magari appunto diciamo no, sono a posto così, ma è difficile. Alla fine gran parte di noi è modesto, si accontenta di poco e non vuole gravare sugli altri. Alla fine che cos'è questa? Il Theravada della foresta è un esempio di indipendenza, quindi l'idea che anche qualcuno si appesantisca per prendersi cura di noi ci mette a disagio, però appunto ricordiamoci che non necessariamente quella persona la stiamo appesantendo, quella persona è felice di rendersi utile. E come vi dicevo, è ancora più difficile ricevere gli inchini. Ricevere gli inchini è veramente imbarazzante all'inizio. Dici, io? No, guarda, io sono qui per caso. Fai il monaco? Sì, però insomma non vorrei che tu ti facessi troppe aspettative nei miei confronti. Vabbè, c'è anche chi la pensa differentemente, che già dal secondo giorno dice dov'è il microfono. Però ammetto che almeno in questo contesto nostro, di questo monastero, siamo tutti persone timide, riservate, anche modeste, che a un certo punto però ci ritroviamo con un microfono davanti o avere una posizione all'interno della comunità. E poi dopo è ancora più imbarazzante quando a un certo punto del percorso monastico, quando uno è già diventato samanera e iniziano a chiamarti venerabile, chi? Io? Invece è un problema quando i monaci anziani ti chiamano venerabile, perché a quel punto venerabile? Ah. A quel punto è il richiamo. È talvolta un richiamo che ti ricordi, vero, che sei un venerabile?
Ah, sì.
Ecco perché non la prendiamo in maniera personale, lasciamo fluire la generosità e noi tuteliamo le persone affinché non vengano in qualche modo, non venga abusata la loro generosità qualora si corra questo rischio. Siamo sempre cauti nelle nostre richieste, anche qualora ci sia un invito. Ma appunto la generosità, tradizionalmente il percorso spirituale inizia con la generosità nell'approccio classico, poi dopo è un po' quindi in Occidente è stato invertito e iniziamo con la meditazione, ma altrimenti all'interno dell'insegnamento del Buddha e come lo vivono in Asia il primo passo è sempre la generosità. Noi appunto cominciamo dalla meditazione, magari otteniamo i primi successi, cioè una mente calma, raccolta, sufficientemente calma e raccolta, poi però iniziamo magari a capire che ci manca qualcosa. In tutto questo ci manca ancora qualcosa e piano piano allora integriamo alla meditazione e tutto l'ottuplice nobile sentiero. Riusciamo a capire che la meditazione in sé è un aspetto importante, molto importante, della nostra pratica spirituale, però ha bisogno anche di altri fattori che lo sostengano. E fondamentalmente non si tratta più di fare un'ora di meditazione, mezz'ora di meditazione, due ore di meditazione, un quarto d'ora di meditazione durante la giornata, ma è proprio come viviamo la nostra vita che determina il nostro percorso spirituale. E come vi dicevo, la comunità asiatica è spesso un esempio per incominciare con la generosità, perché avete visto, quando arrivano sono così disponibili nei confronti di noi, di tutti noi, anche degli ospiti che vivono qui. E sono ben felici di sostenerci, fanno un investimento, loro lo considerano un investimento per i primi anni, proprio ti nutrono, e poi verso il decimo anno, quando dovresti aver raggiunto una maturità spirituale, iniziano a dire: e ora tu che mi offri? Ora tu mi sostieni nella mia pratica di tutti i giorni, nei miei problemi quotidiani. Avrai fatto qualcosa in questi 10 anni, no? Domande?
Stavo leggendo il libro di Lokanatha.
Ah, sì.
C'è scritto che è stato, i suoi resti sono qui alla Santa Città.
Non so esattamente dove, però sì, avevamo una reliquia di Lokanatha, non mi ricordo esattamente che cosa, se era un pezzo di cintura, però non resti, mi sembra che era un pezzo di cintura, deve essere sì, o forse delle ceneri, ma non mi ricordo. La verità è che abbiamo avuto un problema con le reliquie, devo ammetterlo, avevamo una serie di reliquie. Avevamo una serie di reliquie, poi c'è stato dei traslochi, abbiamo perso le etichette, non sappiamo. Scusate. Alcune erano scritte in thailandese, non ha funzionato proprio tutto. Ma sono qui, da qualche parte. No, le reliquie di Bhikkhu Chandapalo. Le reliquie di Bhikkhu Chandapalo, se vuoi ti procuro alcuni capelli, ma per pochi che ha, perché è un po' pelato, ma insomma, li posso procurare qualcosa di Ashen Chandapalo, ma è ancora vivo in vegeto. No, un fraintendimento. Abbiamo giù un libro sulle reliquie, e giù in biblioteca c'era, era molto bello, era spettacolare per vedere queste ossa, come il colore e la consistenza di queste ossa, di quelli che si presume essere illuminati, risvegliati, e durante la cremazione non lascia, nelle cenere restano dei resti di vari colori, rosso, verde, dipende, e sembrano veramente dei gioielli. Penso che ci sia giù, c'era almeno una volta questo libro. La faccio più ampia. Mi riconnetto un po' a questo aspetto, però amplificando, a questa domanda, ampliando un po' il discorso. Noi occidentali, soprattutto noi che veniamo nel Theravada, abbiamo un approccio piuttosto pragmatico alla pratica. Fatichiamo sia con gli aspetti ritualistici, sia con gli aspetti più mistici e misteriosi. Va bene, non premiamo verso questo ambito, anche perché appunto in Occidente spesso il Theravada è quasi mostrato come l'approccio più razionale. C'è una tecnica di Vipassana, ora o mindfulness, oppure pratichi Satipatthana. Poi viene spesso tolto, parlando di Vipassana, con l'approccio più prettamente devozionale e ritualistico. Però lasciatevi aperti al mistero, lasciatevi in ogni caso aperti al mistero, perché questo è un po' come viene l'approccio qui in Occidente, che va benissimo per noi che in qualche modo siamo stanchi delle credenze e vogliamo avere un'esperienza diretta attraverso la meditazione. Però lasciate un punto interrogativo su diversi aspetti, perché c'è tutta una parte che in realtà rientra nel mistero. Man mano che ci si allontana dagli attaccamenti più grossolani, man mano che arrivano delle esperienze più mistiche, si apre una parte che non è necessariamente così razionalizzabile. Però è utile non per creare una nuova fede cieca o false credenze, ma per lasciarci aperti a potrebbe essere, forse, a quello che prima ho chiamato il mistero. Altrimenti rischia di diventare un po' troppo arida, e rischiamo di afferrare le nostre convinzioni e trasformare quelle convinzioni che sembrano essere razionali e vere in un attaccamento. Per me è stato molto utile essere in contatto con i monaci Thai, avere metà della mia famiglia costituita da monaci Thai, per cui portavano delle percezioni che noi non avremmo tipicamente approcciandoci al Theravada. Non dico affatto che i monaci Thai sono creduloni, anzi, sono i primi che quando li pressi su alcuni aspetti misteriosi sono i primi a dirti ma non lo so, forse. Non è difficile in qualche modo incastrarli in delle credenze, però appunto mi portavano un bagaglio di percezioni e di modi di relazionarsi all'esperienza quotidiana, che era in parte differente. Quanto ci siamo divertiti con i naga, noi, con questi serpentoni che apprezzano la moralità. Io all'inizio dicevo, ma dai, ma c'è, chi l'ha mai visto? Poi mi sono lasciato coinvolgere da questa mitologia e l'ho trovato piacevole. Non voglio dire che se mi chiedete esistono i naga, io dico sì, ma dico perché no, forse, chi lo sa. E mi ricordo proprio, cioè, ci fu un periodo che collezionavamo statuette di naga proprio per, e io sentivo il bisogno di entrare in sintonia con questa dimensione più anche più magica, più mistica, che in fin dei conti in Asia esiste. Per poi dopo anche magari affrontare i grossi temi per noi, quelli della rinascita, su cui siamo veramente titubanti. Vi ripeto, non è per creare nuove verità assolute che poi non sappiamo se effettivamente sono, ma per dare spazio alla mente e al cuore, in modo tale che 2 più 2 fa 4, la risposta è in base 10. Nozione di matematica, se ormai la ristudiate, ma questa era una domanda di un professore universitario. 2 più 2 è tutti, 4, via. In base 10. No, fortunatamente non era un mio professore universitario, era di venerabile Santidaro. Ricordate, è la base che... E noi spesso alla base diamo per scontate che si parta da base 10, dal sistema decimale. Perché? Che anno è? 2020. Ma in Occidente, ora non mi ricordo, 2564. Ah, quindi 2564 dalla nascita del Buddha? No, dalla morte. Come dalla morte? Segniamo dalla morte. E poi non è neanche questa condivisa, perché poi altre tradizioni buddiste propongono altre date, se ricordo bene. E quindi avete visto, questo esempio è stato 2 più 2 è 4, perché? E uno si aspetta, vai, ora mi tira fuori un 5. No, ha un'altra base razionale, ha un'altra motivazione razionale, volendo, il fatto che non fa due è perché dipende dalla base. E ugualmente i rituali, io non sono il migliore nei rituali, devo essere sincero, però ammetto che a saper fare rituali è utile. Talvolta non sai cosa fare. E non sai che una persona ha delle difficoltà, sta male, alla fine non è che è a distante da noi, che cosa ci parli, ma poi cosa possiamo, talvolta non possiamo fare un granché, ma non vi immaginate quanto le persone possano trovare un sollievo e un senso di empatia quando di cuore, sinceramente di cuore, i monaci dicono ti dedico un canto, una delle nostre recitazioni. E è per te, per la tua famiglia. Ed è e quel canto che noi facciamo spesso si carica proprio di energia, di compassione, di benevolenza, quindi a noi fa innegabilmente bene, ma io sono quello che spesso riceve le richieste, io e a Ciancianda Paolo, delle persone che scrivono, rispondo, se permetti ti dedico un canto, grazie, e scopri che non volevano molto di più. Era questo senso di comunione con questo posto, sapere che a quell'ora quei monaci dal cuore avrebbero dedicato dei versi impali che poi magari molti di noi neanche capiscono nel significato, perché però è bello così, va bene così. E la devozione all'inizio può sembrare un orpello, un affaticamento della pratica, e magari non è la qualità più eccelsa, ma se quella devozione si trasforma in fiducia, in fede, o meglio in un trasporto emotivo, allora quella dia un valore. Quelle candele, quegli incensi che uno accende, gli inchini che fa, hanno un valore emotivo che talvolta, boh, io non lo so, io entro qui, guardo la statua del Buddha, o do un colpo d'occhio alla statua di Ajahn Chah, non lo so, a me cambia, mi cambia il cuore, mi cambia la mente, arriva in un modo pa, e sento proprio un trasporto emotivo. Lo so che è una statua in bronzo, che però ha una sua funzione. E lasciatevi quindi aperti al mistero. Ci vuole una base di coraggio, non di faciloneria o di una mente sempliciotta, no, è proprio un atto di coraggio e di fede. C'erano diverse cose che non capivo in questa storia, soprattutto quando inizia a parlare di livelli di risveglio, la rinascita, e ero in cucina, avevamo appena finito di rassettare, di pulire, e mi ricordo passò Juan Pomonindo, per qualche motivo in cucina io gli dovevo dare qualcosa, non mi ricordo, eravamo lì accanto al frigorifero della vecchia cucina, quindi al vecchio frigorifero, e feci una domanda che di solito non è il modo migliore, no? Bisognerebbe cercare un contesto più appropriato, ma Ciao Monindo in realtà fu molto gentile, mi rispose, mi guardò e mi disse: ma Pagno, qualche volta nella vita bisogna accettare il mistero. E se ne andò. Io rimasi con questo frigorifero. e dissi: bella risposta. E mi sono divertito in questi anni. Dopo la prima reticenza, perché pensi manteniamo la pratica più snella possibile, più agile, quindi evitiamo tutto ciò che può essere un per di più, andiamo dritti alla meditazione, questo era il mio approccio iniziale, dritti alla meditazione, poi arrivi qui dritti alla meditazione e ti dicono: ok, ora c'è da preparare la sala con le ciotole, c'è da fare questo, dritti alla meditazione, no, dritti a spazzare, dritti a lavare, dritti a prendersi cura dei monaci più anziani. ok, va bene, faccio tutto questo, poi però mi lasciate il tempo libero per fare la mia meditazione? Arrivare in Manasitai. E questo è il mistero, e i naga, e le reliquie. E io sentivo proprio, lasciatemi fare meditazione. Però appunto, erano così felici di condividere queste cose, erano pieni di entusiasmo, e tu sei invece lì, voglio fare meditazione. Che a un certo punto ti viene quasi spontaneo, e spiega me ste reliquie, dai. E poi te le spiegano, e tu pensi, stai a vedere che ora ci attacchiamo anche alle reliquie. No, perché come avete visto non sappiamo dove sono, le abbiamo perse. Ci sono, ma non so esattamente se sono qui sotto, messe nei piloni del tempio, o se sono nella stanza, non lo so di preciso. E scopri, wow, ma guarda com'è leggera la vita. E quando ci si mise a vedere una foto che ci avevano mandato dalla Thailandia su un naga, questo è un naga del fiume Mekong, guarda, è un naga, o è un naga o è un copertone. Però era veramente piacevole, no? Ci siamo veramente divertiti, e col giusto atteggiamento, aperti all'ignoto, sì, aperti all'ignoto, senza la necessità di afferrare nessuna particolare credenza, né in positivo né in negativo, ma con questo senso di apertura. Sì, avevo una visione veramente limitata della pratica, però in un contesto come questo è necessariamente si deve ampliare, perché avete visto voi, che gran parte di voi che vive qui e o che ci conosce, questa è vita di tutti i giorni. Noi viviamo qui, non è un'eccezionalità. Il Dhamma e la disciplina monastica, per voi quindi il Dhamma e la moralità non sono cose eccezionali, la nostra vita, che poi si articola fra meditazione, fra lavoretti, talvolta lavoroni, lavarsi i denti, mangiare, riposare, imparare a interagire con gli altri.
Una domanda breve: a tutti i maestri hanno chiesto di riassumere in una frase un po' il Dhamma, e per noi, diciamo, soprattutto italiani, se tu hai una frase tua,
una frase
che sembra particolarmente utile,
tendo a riportare le persone alle quattro nobili verità senza farsi problemi. Per cui più o meno qual è la mia frase? Ce ne ho diverse di frase, talvolta sembro un fornitore di slogan, ma alcune sono belle. Però la sintesi della mia pratica, vediamo se me la ricordo, formulata in maniera corretta, ovviamente me la ricordo. Comunque, se non hai problemi, se non vedi i problemi, se non vedi il disagio, semplicemente respira e goditi questa pace interiore. Nel momento che vedi un disagio, attiva il processo di liberazione mediante l'ottuplice sentiero per liberarti da questo disagio. Alla fine io faccio questo nella mia vita monastica, nella mia vita spirituale. Riuscite a capire che cosa significa? È un condensato delle quattro nobili verità e del samadhi fondamentalmente. Per cui se non ci sono ostacoli, interferenze, continuiamo a respirare, a stare con il nostro oggetto di meditazione e quindi a calmare la mente. Una volta che la mente è più calma, immancabilmente sarà più sensibile al disagio e allora emerge il disagio, lo vedi il disagio. A quel punto, partendo dal presupposto che ogni disagio nasconde un attaccamento, noi mettiamo in moto un processo di liberazione per lasciare andare l'attaccamento. È un modo un po' più spiccio per dire per le quattro nobili verità. Per voi che conoscete le quattro nobili verità, appunto, ci si basa sul riconoscimento della sofferenza. La sofferenza ha un'origine, la sofferenza cessa mettendo in moto il processo di liberazione basato sull'ottuplice nobile sentiero. L'ottuplice nobile sentiero è un modo di esprimere il Dhamma, poi dopo man mano che studi e leggi i testi ti rendi conto che ci sono anche altri approcci per esprimere il processo di risveglio. Si trattano delle qualità che messe assieme, delle qualità dei fattori che messe assieme portano a lasciare andare. Ma se noi riusciamo a praticare in questo modo, ovviamente non ci appesantiamo nei momenti che la mente è tranquilla, e anziché andare a domandarsi ma questa è il primo jhana, questo è il secondo jhana, ora che dovrei fare? Dovrei attivare vipassana? No, la mente è tranquilla. Ovviamente se questo accade uno si rende conto e questo è il disagio e mette in moto un processo di liberazione. Ha un senso farsi queste domande ora, in questo momento, ora? Oppure sono solamente un flusso di pensieri che in qualche modo ci distrae dal raccoglimento mentale? Facendo in questo modo non si enfatizza il raccoglimento mentale solo, come può accadere, cioè uno centrato esclusivamente a coltivare la concentrazione, perché tanto in ogni caso, prima o poi, nel mezzo di questa quiete mentale, sorgeranno dei disagi e per forza ti sposti verso la vipassana, e quindi il ramo della saggezza, e la saggezza la applichi usufruendo delle quattro nobili verità e degli abili mezzi che sono indicati nel tuo piccolo nobile sentiero. Va bene? Mi riuscite a seguire? È coperto, tutto è coperto. La mente è tranquilla. Perfetto, diamo più profondità alla quiete mentale. In mezzo a questa quiete, prima o poi, sorgerà un qualche tipo di dukkha. A quel punto ci attiviamo per lasciare andare. e in questo modo tagliamo un sacco di disquisizioni e di dubbi sulla pratica, di arriviamo a un consiglio prettamente attuabile qui ed ora. Non basta, nel senso che perché questa sintesi possa essere completa in se stesso, in se stessa, è necessario avere anche magari delle conoscenze. Quando ho detto tutto vicino al sentiero, sapere quali sono le qualità e i fattori che ci possono aiutare in questo processo del lasciare andare, ma tanto quelle cose si fanno prendendo un libro, ascoltando i discorsi. Questi qui prima o poi vengono acquisiti e ci danno dei riferimenti per dare più forma a questa sintesi. Questo è il modello di questo è per quanto concerne, diciamo, proprio il modello di pratica. Però alla base di questo modello di pratica c'è una visione. In realtà l'aspettativa che ognuno di noi dovrebbe cercare in sé è la visione del Dhamma, cioè quando inizi veramente a capire come la causa ed effetto possano essere una fonte di liberazione e non la condizione per rimanere incastrati nel samsara. Alla fine ti muovi, hai questa visione e le cose che accadono le riporti dentro a questa visione. Questa visione ti dice che ok, se voglio lasciare andare e sono qui, quali sono le mosse che mi sono più opportune fare per procedere in tal senso.
Ogni tanto troviamo piacere nel restare nella sofferenza, ma non in un certo senso.
Sì, perché noi diciamo sofferenza e immaginiamo che appunto non ci rendiamo conto che la sofferenza sì, può avere tante manifestazioni differenti, alcuni possono essere ideologie, no? Affetti, non è semplicemente una sofferenza. Ecco, quello che noi chiamiamo sofferenza in realtà sono aspetti del nostro carattere, delle nostre idee. Ecco perché il passaggio è cercare di vedere in mezzo a tutte queste cose proprio l'aspetto della sofferenza. L'enfasi sulla sofferenza che dà il Buddha, l'enfasi su Dukkha, è importante perché nel mezzo dei fenomeni noi vediamo un aspetto che non è l'unico, ma fa parte di un fenomeno più complesso. Prendi un'ideologia. L'ideologia può essere piuttosto bella e può essere anche valida, Questa ideologia si può portare dietro però un aspetto di sofferenza, perché frustrazione legata al fatto che non riesce a realizzare questa ideologia, avversione perché ci sono altri che contrastano questa ideologia, insensatezza perché è un'ideologia che può mancare di, al di là di tutto, può mancare di buon senso e di fattibilità, quindi illusione. E... però noi vediamo solo l'ideologia in sé. Attraverso l'insegnamento del Buddha iniziamo a dire ok, va benissimo vedere l'ideologia, però a noi ci interessa di più focalizzarci su il disagio esistenziale. Allora a quel punto dici disagio esistenziale, accendi la televisione, vedi un dibattito fra persone con ideologie diverse e non è tanto che la tua mente va a dire ideologia A e ideologia B e dici sofferenza e sofferenza, dukkha e dukkha, chi ha più ragione? Magari ogni tanto hai uno slancio, ok, quello è più corretta come impostazione, poi vedi che soffre come un disperato, anche quello più corretto nell'impostazione, dici qualcosa stai sbagliando anche te, perché un'ideologia così bella che ti faccia stare male, qualcosa non torna. E, per questo motivo non è tanto che noi amiamo la sofferenza, a meno che appunto non siamo masochisti o negli altri sadici, è che non vediamo la sofferenza, noi vediamo un aspetto di quel fenomeno e marginalmente notiamo la sofferenza. Di quel fenomeno noi vediamo una parte, trascurando la sofferenza, perché non siamo stati formati, addestrati a vedere la dukkha. E invece nel lungo periodo, formandoci a vedere dukkha, di tutte le cose inizi a vedere i tre aspetti, il vantaggio, lo svantaggio e la via di uscita. In altre parole, noi non è tanto che siamo attaccati alla sofferenza, noi siamo attaccati ai vantaggi e ne abbiamo gli svantaggi. E poi occasionalmente vediamo anche gli svantaggi, però siamo ancora lì incastrati in questa dinamica di bianco e di nero perché non abbiamo visto la via di uscita. E la via di uscita è il lasciare andare gli attaccamenti, il duplice e nobile sentiero che conduce alla liberazione. Capite quello che voglio dire? Lo ripeto? Sono tre le cose che possono veramente portarci verso il lasciare andare i nostri attaccamenti. Riconoscere i vantaggi del fenomeno e lo svantaggio del fenomeno. Questo è ancora una condizione piuttosto mondana, anzi è mondana. Alcune persone di un fenomeno riconoscono solo i vantaggi, o meglio, riconoscono solamente un lato, e sono quelle che hanno fede cieca in quel fenomeno, che sia un'ideologia, che sia il piacere di un cibo o di un qualsiasi altro piacere sensoriale. Qualsiasi cosa vedono i vantaggi. Il motivo per cui vale la pena, anzi ho usato per cui è ragionevole attaccarsi a quella cosa, è vantaggioso, ci posso spremere un po' di felicità o anche tanta felicità. alcune persone sono più evolute e queste persone iniziano a mettere in discussione che quel fenomeno abbia tutti quei vantaggi, o meglio, si rendono conto che ha anche una contropartita. E immancabilmente ha dei limiti e si rendono conto quindi che ci sono anche degli svantaggi. Il problema è che ora risultano essere queste persone molto più spiazzate che il primo gruppo di persone, perché il primo gruppo di persone va diritto e dice: cacio e pepe, matriciana, questa è la vita, a Roma, a Lazio, e il partito che vuoi scegliere tu, e donna bionda, mora o rossa, a seconda di gusti, ok? E qui vivono spremendo proprio un po' di felicità in qua e là, mai completamente soddisfacente. Ecco perché hanno fra l'altro bisogno di così tanti punti di appoggio, perché in un attimo è finita quella felicità che possono spremere da quella cosa. Mangiato, e ora che si fa? Andiamo di qua, andiamo di là, è un continuo a spremere, e tutta l'insoddisfazione che hanno continuano a reinvestirla nella ricerca di spremere da queste un po' di felicità di qua e di là. Alcuni iniziano invece a domandarsi: ma che si fa? Non vediamo che dalla culla fino alla bara passiamo da un gioco a un altro senza effettivamente un vero diletto? Non voglio negare che ci siano delle soddisfazioni nelle precedenti cose dette, quindi questo gruppo di persone riconosce in parte i vantaggi però si rende anche conto che rimane pur sempre un senso di incompletezza, di insoddisfacenza. In realtà c'è un altro anche gruppo di persone, pessimista cronico, che in realtà parte proprio dicendo: no, è tutto svantaggioso. questo è quello che inizia a guardare su internet il buddismo. No, sto scherzando, in realtà. All'interno di queste tre gruppi di persone però sei incastrato, sei bloccato, che fai? Veramente disperazione, ti senti con l'acqua alla gola, ti senti soffocare perché gli amici ti dicono: andiamo fuori, però nello stesso tempo che fai? Resto a casa? E allora vai fuori, ti diverti un po', poi ritorni in casa e dici: ma se ero stato in casa, penso che l'abbiamo vissuto tutto questo, in diversi, questa frustrazione esistenziale, che sei un pesce fuor d'acqua praticamente. Così è veramente disagevole la vita. Neanche quella piccola soddisfazione di riconoscere i vantaggi che la vita può avere. Però questa è una fase potenzialmente di passaggio, perché nel momento che viviamo questa esperienza iniziamo anche a domandarci: ma ci deve essere qualcosa di più? Ci deve essere un'alternativa? Dai, non può essere semplicemente così. E nel momento che ti poni queste domande, allora, come tutti noi che siamo qui, se siamo qui ci siamo posti queste domande, ci siamo rimessi in gioco, abbiamo in qualche modo cercato di trovare questa alternativa, e magari anche qualcuno l'ha trovata. L'alternativa è laddove finalmente non siamo più preda di questi due estremi, ma abbiamo la via di mezzo, per cui se ti capita, da laico, se ti capita di andare a mangiare fuori con gli amici, vai fuori a mangiare con gli amici. Se ti capita di stare, di essere solo in casa, stai solo in casa. La mente non si appiccica ai due estremi perché? Perché ha un'alternativa, ha una via di uscita da questi due estremi che fondamentalmente è il Dhamma. Vado fuori e sto con il Dhamma più gli amici. Resto in casa, sto con il Dhamma più con il mio migliore amico. Il mio respiro o in linea di massima noi stessi. Sentite com'è liberatorio questo? Non ce la fa niente, non faccio niente. Ce la fa qualcosa, è interessante, vabbè, non lo faccio. Non so se vi... siamo proprio giovanissimi, qui non c'è più nessuno, ma era stressante quando da ragazzo dovevi andare a divertirti, ma ve lo ricordate? Mamma mia! La febbre del sabato sera proprio, ma febbre nel senso, in termini buddisti, tutto brucia. Ed eri così contento quando basta, finito il sabato sera. Quindi alcune volte non ce la fa niente, devi stare tranquillo. Altre volte c'è qualcosa da fare, fai qualcosa. Ecco, quindi è in questo modo. Di un fenomeno noi dovremmo essere in grado di vedere i vantaggi, cioè quello che può avere di bello, di piacevole, gli svantaggi, tutti i motivi per cui alla fine, nonostante tutto, se ne può fare a meno, e poi dopo, invece di essere sballottati fra questi due estremi e rinchiusi in questo mondo di bianco e di nero, di sì e di no, di mi piace o non mi piace, libero. Che non significa privarsi della vita, ma significa forse iniziare a vivere. E da questa posizione la sofferenza, il disagio lo riesce a vedere il meglio, ovviamente. Perché lo vedi contestualizzato in maniera corretta. Vedendo i vantaggi, il disagio non lo vedi. Dici, ma che stai a dire? Questo è il meglio della vita. Vedendo invece gli svantaggi, vedi solo la sofferenza. Conoscendo l'alternativa, sai, vedi la sofferenza, sai che puoi lasciare andare e dici lascio andare, e quello che ti rimane è quello che ci rimane è l'aspetto migliore dell'esistenza, un senso di libertà interiore, di cuore, e poi l'interazione con il resto del mondo a seconda di quello che è necessario e opportuno in quel determinato momento.